Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Di chi è il giovane Holden?
Beh, ora guardiamo, se c'è sopra il mio nome allora deve essere mio.
Ah, certamente, senti, hai scritto il tuo nome su tutti i miei libri in previsione di questo giorno.
Albi, non è che tu abbia voluto finirla a meno di me?
Non c'è discussione, abbiamo agito da persone mature e non ci sono dubbi.
Ecco, guarda, tutti i libri sulla morte sono tuoi. E tutti quelli di poesia sono miei.
Rifiuto della morte, ricordi? Fu il primo libro che ti regalai.
Io e Annie. Il momento della divisione dei libri. Erano i tormentati anni 70, nei film dell'ancora più tormentato Woody Allen, e si usava regalare libri con la parola morte nel titolo. Era un obbligo allora protestare contro i presidenti americani ed essere infelici. Ora è d'obbligo essere felici. Alla parola felicità nel titolo il romanzo di Jens Christian Grondahl, scrittore danese tradotto in tutta Europa e molto premiato. Significa che dal nord non arrivano soltanto gialli e thriller. Il suo ultimo romanzo si intitola Spesso sono felice ed è uscito da Feltrinelli. Per ora basta sapere che la protagonista ha 70 anni. Felicità, con la R nel cerchietto che indica marchio registrato, è al titolo di un romanzo di Will Ferguson. Anche questo era uscito da Feltrinelli, ma nel 2002. Forse un po' in anticipo sui tempi. Protagonista un editor, incaricato di selezionare i manoscritti per conto di una casa editrice specializzata proprio in manuali che insegnano a vivere bene e appunto a essere felici. Ne pubblica uno che gli sembra promettente e, miracolo, il manuale funziona. Tutto perfetto, tutto meraviglioso? Niente affatto. Il mondo si ferma. Chi è felice va a farsi una gita nei boschi, non si dà da fare per ottenere o costruire qualcosa. Will Ferguson in realtà racconta un incubo. Tutti a cantare, suonare, ballare con le coroncine di fiori nei capelli, tranquillissimi anche se il mondo sta andando in rovina. Le industrie falliscono, per non parlare delle case editrici. I negozi chiudono. A tra poco con Jens Christian Grondahl e il suo romanzo Spesso sono felice. Cambiare vita a 70 anni? Si può. La protagonista di Spesso sono felice, esce da Feltrinelli, si chiama Elinor, è appena rimasta vedova. Decide di lasciare il bel quartiere di Copenaghen dove ha vissuto con il marito e di tornare dove era cresciuta. Un quartiere operaio quando lei era ragazzina, ora piuttosto malfamato, spacciatore, prostitute e i primi giovani creativi attirati lì dalle case malconce ma a prezzi abbordabili. Funziona come una madeleine. Dalle finestre Elinor vede il portone della casa dove aveva vissuto da bambina e comincia a scrivere una lunga lettera alla sua migliore amica, morta da tanti anni. racconta una brusca svolta nella vita, un destino che si compie tra lutti e amori. Il romanzo è breve, ma la trama è avvincente e piena di sorprese, quindi non svegliamo altro. Abbiamo uno scrittore e una donna interessante. Alle scrittrici che scrivono di uomini si chiede sempre perché scrivono di uomini. Agli scrittori che scrivono di donne questa domanda non si fa mai. E noi invece cominciamo da qui la chiacchierata con Jens Christian Grondahl. Lo abbiamo incontrato a Milano.
It's a very acute observation because my first answer would be why do you ask?
È un'osservazione molto acuta perché infatti io stavo per rispondere perché farmi questa domanda dato che nessuno la fa. Ma per me in realtà non c'è una vera differenza fra scrivere di un uomo e di una donna. La cosa vera è che si scrive di una persona diversa da noi.
Since I was very young, it was important for me to try to understand women.
Fin da ragazzo ho sempre cercato di capire le donne, i loro motivi, i loro pensieri, cosa le muovesse. Può darsi che sia iniziato proprio con mia mamma, che è divorziato da mio padre quando io ero ancora molto giovane e sono rimasto a vivere con mio padre insieme a mio fratello e mia sorella. Quindi credo che l'inizio sia stato proprio il tentativo di capire mia mamma e forse è stato questo l'inizio della mia ossessione. Ma devo anche aggiungere che da adolescente, quando sono entrata in quell'età un po' difficile in cui si inizia a capire la differenza fra se stessi e l'altro sesso, non ho accettato proprio il concetto di questa differenza. Come tutti, naturalmente mi innamoravo continuamente ed ero anche infelice spesso nelle mie relazioni d'amore, ma comunque continuavo a percepire che fossero molto più numerosi i tratti comuni rispetto alle differenze. Sentivo che comunque entrambi avevamo emozioni, pensieri, paure e dubbi e che non c'era motivo di parlarne.
As a grown-up, I don't accept the notion that we should not be able to understand one another.
Nella mia età da adulto non ho accettato questa nozione del non poter capire l'altro, ma ho capito anche che è una cosa che noi dobbiamo consentire a noi stessi, quella di capirlo. Nelle nostre vite familiari, di coppia, noi impersoniamo dei ruoli e all'interno di questi ruoli avvengono le lotte di potere, le emozioni fra uomo e donna che noi viviamo come uomo e come donna. Ed è difficile consentire a noi stessi la libertà e il lusso di capire tutto ciò che sappiamo senza sapere che di fatto lo sappiamo. Io penso che noi sappiamo molto di più di quanto non crediamo normalmente della persona, ad esempio, con cui viviamo. E ricordo sempre quel che disse Platone sulla conoscenza e sull'imparare. E l'imparare in fondo consiste nel ricordare. Noi in realtà sappiamo tutto quando veniamo al mondo e poi tendiamo a dimenticarcelo. E quindi imparare significa ricordare. Un discorso che dal mio punto di vista vale anche per le emozioni. Noi siamo molto più sensibili, abbiamo vissuto molte più emozioni, visto molte più cose di quanto non siamo effettivamente consapevoli perché i nostri ruoli ce lo impediscono. Ma grazie alla letteratura questo ritorna ad essere possibile, perché la lingua della letteratura consiste fondamentalmente nell'immaginare e nel provare empatia, nell'immaginare le vite degli altri, di qualcuno che è diverso da noi e che ha avuto esperienze diverse. La letteratura ci consente proprio questa apertura all'altro diverso da noi.
I'd like to add something else which has to do with the culture I was raised in and the country I come from, because
voglio aggiungere una cosa che riguarda la cultura da cui provengo. Io sono un autore scandinavo e in quanto tale sento che la mia eredità è contenuta anche nel messaggio che ci ha lasciato Ibsen, l'autore della Casa delle Bambole, e che è stato il primo autore maschio ad esprimersi a favore dell'emancipazione delle donne. Abbiamo recentemente festeggiato i 100 anni da quando è stato garantito il diritto di voto alle donne. Sono solamente 100 anni, eppure questo è un diritto acquisito che noi diamo assolutamente per scontato. l'uguaglianza fra l'uomo e la donna. Oggi io ho una certa età e avverto un ritorno e vedo intorno a me molte giovani donne che sentono di dover in qualche modo raggiungere lo stereotipo della donna di un tempo, che hanno paura di non essere abbastanza belle o abbastanza sexy e che quindi, pur essendo emancipate, sono profondamente insicure. Io sento invece che la mia eredità proprio è caratterizzata dal credere in modo assoluto nell'uguaglianza fra uomo e donna. È una cosa che io non ho mai messo in discussione. Non ho mai messo in discussione la parità fra uomo e donna e il fatto che nessuno dei due dovesse dipendere dall'altro. E anche se sembra un concetto forse utopico, fa assolutamente parte di me come persona. Non posso pensare in maniera diversa prescindendo da quest'uguaglianza. E non voglio fare di me stesso una persona migliore di quanto sono. Semplicemente è un imperativo assoluto che ha caratterizzato tutta la mia infanzia e la mia adolescenza, per cui io mi identifico assolutamente con questo concetto.
An imperative that was so much part of my childhood and my youth that I cannot think of who I am without this notion.
Solo 100 anni, lei ha detto, i nostri ascoltatori l'avranno molto invidiata, perché noi svizzeri il diritto di voto l'abbiamo avuto 50 anni fa.
Really? Yes, there we are.
La protagonista del libro si chiama Eleanor e ha 70 anni e decide, lo racconta in una lettera, di tornare nel quartiere dove ha vissuto da bambina, quartiere che ovviamente è molto cambiato, una realtà europea, la questione di un'Europa che, a differenza di quando Ibsen scriveva i suoi romanzi, ora è un'Europa multietnica. Questo cambia il punto di vista di uno scrittore?
Well, I think that any writer is trying to
Io credo che ogni scrittore cerchi di dare un'impressione di un determinato momento storico nell'esperienza di un determinato individuo. E quindi, naturalmente, sì, questi cambiamenti che sono avvenuti in Europa mi hanno colpito e mi hanno segnato. Ma è soprattutto come autore di saggi che mi sto occupando di questo argomento.
I have discovered recently how important this background of mine is for me, the one that I was mentioning before, the fact that I belong to a generation.
Ho riscoperto recentemente l'importanza di questo background, di questa mia conoscenza di cui parlavo prima, e cioè quella di appartenere a una generazione di uomini che non ha mai messo in dubbio l'uguaglianza fra uomo e donna. E questo humus culturale da cui provengo ha profondamente influenzato il mio modo di vedere i conflitti che riguardano la multiculturalità, perché da un lato ritengo che l'Europa sia formata da individui prima ancora che da rappresentanti di una cultura e che la democrazia debba essere aperta a tutti e quindi anche alla società nelle sue versioni più multietniche. Dall'altro lato, effettivamente, questa realtà multietnica porta a dei conflitti e questo mi porta a mettere in luce l'importanza di distinguere fra valori e principi. I valori spesso possono essere universali, è vero, ma comunque appartengono alla religione, a culture specifiche, mentre il principio della democrazia è un principio che deve essere compatibile con tutti questi valori. Quindi la sfida vera, a mio parere, non è quella di decidere se essere aperti o chiusi nei confronti dell'immigrazione. La vera sfida è riuscire a distinguere in maniera netta che cosa siano i valori, le culture specifiche appunto di ogni cultura e quali siano i principi fondamentali a cui non si può rinunciare. Il primo di questi principi fondamentali per me è proprio l'uguaglianza fra uomo e donne. Quindi il messaggio che mi sento di dare è proprio quello di dare il benvenuto ed essere aperti nei confronti di chiunque, siano musulmani o provenienti da altri paesi o altre religioni, a patto che condividano il principio dell'uguaglianza fra uomo e donna. E questo è un concetto che si può applicare ovviamente anche ad altri argomenti, a partire dall'omosessualità oppure alla libertà di parola, che deve essere consentita a tutti, anche se può essere doloroso e difficile stare ad ascoltare le ragioni che non condividiamo. Quindi in qualche modo io mi muovo su questi due piani, sia come autore che come cittadino.
It's part of who I am as a citizen and as a writer also.
Leggendo spesso sono felice. Quel che colpisce, direi, che è la sottigliezza, l'attenzione verso i sentimenti. Un bellissimo ritratto di donna, ma non è un ritratto estremo, quelli a cui siamo spesso abituati in letteratura. Questa sottigliezza mi fa venire voglia di chiedere quali sono gli scrittori che le piacciono, quelli che l'hanno spinta a scrivere.
When you try to answer this question, it is always a question of adding up and looking back and.
Quando si cerca di rispondere a questa domanda, si attraversa un processo così di ricordi e di momenti che si vanno ad aggiungere, perché chissà, in passato sicuramente ho letto altri scrittori che oggi non leggo più, ma fondamentalmente direi che sicuramente sono stato molto influenzato da Marcel Proust e dal suo modo di concepire il romanzo come un romanzo interiore, un romanzo della mente e del ricordo, che non è mosso da eventi o da azioni, ma costituisce di fatto un ritratto delle emozioni e di associazioni successive che vanno a costruire proprio la cattedrale del romanzo. Sono stato in generale molto influenzato dalla letteratura francese, come ad esempio Flaubert, oppure più recentemente ho scoperto Claude Simon, che in un certo senso continua laddove Proust si è fermato, proseguendo appunto la ricerca del romanzo interiore in una libertà assoluta per quanto riguarda la direzione che il romanzo deve prendere. Ho un'altra mia lettura amata, è quella del premio Nobel Patrick Modiano, che ho scoperto forse tardi, quando io avevo già trovato una mia voce, ma sento che in qualche modo siamo fratelli d'anima e mi sento molto vicino a lui, in un modo diverso rispetto a come sono stato influenzato da Proust. Credo che però anche lui pratichi una forma di scrittura che riguarda il ricordo e che indaga sull'individuo che si trova in un mondo caotico. Fra gli altri ci sono Philip Roth, che è uno scrittore che ammiro moltissimo. Fra gli autori italiani sicuramente Elsa Morante, che è una vera gigantessa della letteratura, e molto anche Italo Calvino, che ho letto tanto anche da giovane. Forse non si percepisce nei miei libri, ma è sicuramente la sua percezione letteraria mi ha influenzato moltissimo. E non posso non nominare Virginia Woolf, perché tutte le volte che rileggo Mrs. Dalloway mi ricordo di perché io scrivo.
Whenever I read Mrs. Dalloway, I'm reminded why I'm writing.
Perché ha scelto la forma di una lettera per raccontare la storia di Eleanor? Mi è venuto in mente che nel Settecento i romanzi epistolari erano costruiti così perché era la presa diretta sui sentimenti dei personaggi, era una specie di reality show. Volevo sapere perché ha scelto questa forma della lettera a un'amica, che poi è qualcosa anche di più e di meno di un'amica, ma non vorrei svelare niente del romanzo perché sono poco più di 100 pagine ed è giusto che il lettore se le goda come le ho godute io.
Every time I think of a new novel, I'm waiting for the moment when I know how I will do it.
Tutte le volte che inizio a scrivere un libro, la prima domanda è come lo scriverò. Senza questo come non inizio neanche. Io non inizio i miei libri a partire di una storia o da un argomento. Così non potrebbero nemmeno esistere. Il vero punto è il come. Ed è il come che ha reso questo romanzo possibile. Cioè quando io ho capito che la mia protagonista si sarebbe rivolta a una persona morta. Peraltro appunto una persona che non può sentirla, che non può ascoltare le sue parole e quindi in un certo senso è assurda. Infatti la sua espressione è assurda e questo ha reso possibile il libro. Insieme all'urgenza emotiva, alla pressione interiore che Eleanor vive e che è importante anche per spiegare le sue origini, la sua storia familiare, la sua infanzia. E tutto questo è venuto proprio dal come, dal momento in cui ho capito che lei avrebbe scritto rivolgendosi a una persona e a un'amica morta. A questo si aggiunge la percezione della lingua. Io, quando gli scrittori dicono di scrivere per se stessi, mi chiedo, ma allora perché pubblicare? Eleanor è perfettamente consapevole che la lingua deve essere condivisa e che se no non ha senso. C'è un altro elemento nel personaggio di Eleanor che è quello di una sorta di rivolta. Rifiuta la morte, rifiuta la perdita di questa sua amica. Dice a un certo punto del libro che lei non accetta il fatto che la vita possa essere non altro che una serie di eventi che si succedono. Ci deve essere qualcosa di più, e questo qualcosa sono le emozioni. E credo che questo senso di rivolta appunto sia ciò che conferisce ad Elinor tutta la dignità del personaggio. Questo insieme alla consapevolezza del fatto che tutto il senso sta nella condivisione delle storie.
This insistence that language is something we share, it's where we become human the moment we share our histories.
E a Jens Christian Grondahl, Spesso sono felice, esce da Feltrinelli. Cominciamo con il saggio di William Davis, L'industria della felicità. Esce da Einaudi, ha per sottotitolo Come la politica e le grandi imprese ci vendono il benessere. Lo ha scritto un economista e sociologo britannico. Spiega come un sentimento, anche complicato da definire, è diventato una quantità misurabile. Governi e imprese cominciano a tenerne conto, ma evidentemente non ci riescono tanto bene. Governi e imprese cominciano a prenderlo in considerazione, ma evidentemente non ci riescono tanto bene, visto che aumentano in parallelo le vendite di psicofarmaci. La felicità vera e perfetta, potremmo dire la beatitudine, visto che in inglese il titolo è bliss, torna nel titolo di un bellissimo racconto della scrittrice australiana Catherine Mansfield. Lo trovate pubblicato da Marsilio nella raccolta Felicità e altri racconti. Le sue storie, tutte insieme, escono invece da Newton Compton. Era nata nel 1888. All'inizio del Novecento si trasferì a Londra, dove morì nel 1923. Depressa, malata di tubercolosi, seguiva le indicazioni di un guru chiamato Gurdjieff. Tra i suoi seguaci oggi c'è Franco Battiato. E furono cure e pratiche che finirono per accorciarle la vita. Accadeva a Fontainebleau, all'Istituto per lo sviluppo armonico dell'uomo. Troverete anche questa puntata di Geronimo sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.